Allora, nei giornali di oggi si è spesso operato questo confronto tra l'approccio emergenziale che ha caratterizzato evidentemente la genesi del cosiddetto decreto anti-rave e dall'altra parte una reattività apparentemente molto meno accanita per quanto riguarda gli scontri tra tifoserie in mezzo alle autostrade, anche se tutta l'attenzione poi è stata dedicata al match dell'autogrill tra Roma e Napoli, quasi negli stessi istanti avveniva anche quello tra Rimini e Cesena, ma senza cadere nel colpite noi ma allora loro no, può essere invece più utile riprendere qualche riflessione sul decreto anti-rave, cercando di approfondirne dettagli tecnici e politici con chi se ne occupa da diverso tempo e purtroppo se ne dovrà occupare ancora, ovvero Nicolò Bussolati, avvocato, membro di Strali, partecipante all'assemblea torinese contro il decreto anti-rave, difensore di Crew in Sound Systems in diversi procedimenti. Non so cos'altro aggiungere. Ciao Nicolò, benvenuto.
Ciao, grazie.
Senti, grazie a te ovviamente, ti chiederei di partire con un commento tecnico sulla formulazione definitiva, l'abbiamo seguita nelle sue diverse fasi, di questo decreto anti-rave ormai diventato legge dello Stato, dove tra un ovvero e l'altro, come si teneva il campo di applicazione davvero molto esteso?
Sì, allora, effettivamente il decreto legge purtroppo è stato convertito in legge e quindi, come giustamente facevi notare tu, oramai è applicabile, è legge dello Stato. La formulazione è molto diversa da quella originale del decreto legge, anche per la posizione all'interno del codice. Originariamente avevamo l'articolo 434 bis, che era incentrato principalmente sul pericolo per l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica, la salute pubblica. Era molto più ampio perché sostanzialmente riguardava, aveva come elemento centrale quello dell'organizzazione del raduno, quindi molto molto più vago, è stata colpita da numerose critiche sia politiche sia giuridiche, è stata poi modificata nell'articolo 633 bis e già questo ci dice qualcosa, cioè ci dice che sostanzialmente si è voluto specificare l'articolo 633 che era l'invasione dei terreni e edifici. Quindi abbiamo ad oggi un reato che è un reato molto specifico, che è quello di invasione di terreni edifici con pericolo per la salute pubblica o l'incolumità pubblica, che va a punire sostanzialmente l'invasione arbitraria di terreni edifici altrui, pubblici o privati, questo lo puniva anche l'articolo 633, ma c'è un fine specifico, che è quello di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento. La norma specifica ulteriormente e dice che si punisce quando da questa invasione c'è un concreto pericolo per la salute pubblica o per l'incolumità pubblica. Fortunatamente si è voluto specificare questo concetto, perché sennò veniva lasciato a un'interpretazione da parte prima delle forze di polizia, degli inquirenti e poi da parte del giudice, dicendo che sostanzialmente questo pericolo per la salute pubblica e l'incolumità pubblica deriva dall'inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti o in materia di sicurezza e di igiene, gli spettacoli e le manifestazioni pubbliche di intrattenimento, anche in ragione del numero dei partecipanti, ovvero dello stato dei luoghi. Quindi abbiamo una norma effettivamente orientata alla punizione, alla repressione del fenomeno dei rave, ma non solo. Perché chiaramente il grosso problema di questa norma è questa formulazione vaga che dice la realizzazione di un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento. Quindi sostanzialmente qualsiasi raduno può avere uno scopo di intrattenimento. Se io leggo una poesia, raduno delle persone, leggo una poesia, o faccio uno spettacolo teatrale o qualsiasi altro tipo di intrattenimento, faccio vedere un film, in questo caso il mio comportamento sarà coperto dalla norma. Ovviamente questo amplia enormemente l'ambito di applicazione di questo nuovo reato.
Sì, appunto, come citavi tu, una proiezione, una spoken words, qualunque cosa, al di là di un concerto, eccetera. E quindi, in qualche modo, uno degli elementi discriminanti è l'assenza di autorizzazione. Rispetto al consumo di sostanze, alla circolazione di sostanze, che cosa emerge?
Ma emerge sostanzialmente che laddove venga rilevata una violazione delle norme in materia di sostanze stupefacenti, quindi venga rilevato il fatto che le persone fanno uso di stupefacenti all'interno di questo terreno, l'edificio, allora automaticamente si ritiene che questa invasione abbia creato un pericolo per la salute e l'incolumità pubblica. Quindi basterà rilevare che all'interno di questo raduno c'era gente che faceva utilizzo di sostanze stupefacenti per far scattare questo, per far integrare questo elemento della norma.
Ma insieme alle sostanze, in qualche modo ci sono anche altre, cioè vengono inserite all'interno della cornice dell'incolumità della sicurezza, quindi teoricamente anche l'assenza di una certificazione di agibilità dell'edificio potrebbe venire utilizzata con lo stesso scopo?
Assolutamente, cioè uno dei grossi problemi dell'articolo originario, quello del decreto legge, cioè il 434 bis, era questa vaghezza del pericolo per l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica, la salute pubblica, che lasciava una norma eccessivamente vaga, mentre invece la norma penale, per principio fondante del nostro ordinamento, deve essere molto precisa. Che cosa ha fatto allora il legislatore? Ha specificato questo pericolo dicendo: beh, il pericolo deriva da una serie di elementi concreti, che sono l'inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti o l'inosservanza delle norme di sicurezza e di genere di spettacolo e manifestazioni pubbliche di intrattenimento. Poi ha voluto ancora specificare dicendo anche in ragione del numero dei partecipanti, ovvero dello stato dei luoghi, cioè se tu arrivi ci sono troppi partecipanti o i luoghi non sono dei luoghi particolarmente sicuri, con l'uscita di sicurezza e via dicendo, o magari possiamo pensare anche al fatto che non ci siano dei servizi igienici, ad esempio. Questo automaticamente integra questo elemento del pericolo per la salute pubblica, l'incolumità pubblica. Quindi è molto facile rilevare queste mancanze in tanti eventi che vengono organizzati, non soltanto i rave, ecco.
Sì, evidentemente anche tutte le case occupate, i centri sociali, eccetera, potrebbero essere suscettibili dell'applicazione di questa norma, c'è sempre da tenere conto, e in qualche modo anche quello che sta incarnando questa mobilitazione in corso in diverse città italiane e non solo, che le relazioni di forza entrano sempre poi in gioco nell'applicazione delle leggi. Senti, arrivando invece alla tua esperienza, che penso sia molto preziosa da condividere, rispetto alle cause che hai seguito e stai seguendo, come vanno a finire di solito e come potrebbe intervenire questa nuova norma? E tra l'altro, oltre che per i sound e le crew, quali possono essere le conseguenze concrete tra intercettazioni, sanzioni, processi aperti e via dicendo? Da un lato, appunto, questo sempre per quanto riguarda il mondo degli organizzatori, ma c'è poi tutta l'altra parte che viene sanzionata e, anche se non mi pare venga ripreso in questa norma, permangono comunque le sanzioni per invasione di edificio per tutti i partecipanti. Quindi, insomma, come vanno le cose? Come potranno andare secondo te?
Allora, parlo della mia esperienza. Diciamo che quando io ho iniziato a occuparmi di processi per rave party, parliamo di parecchi anni fa, quasi nessuno aveva interesse a farli arrivare fino a sentenza e soprattutto farli arrivare a una sentenza di condanna. La norma era diversa, non era ancora passato il decreto sicurezza, quindi non si erano ancora aumentate le sanzioni per l'invasione di terreni edifici ordinaria, normale, quella che si applicava fino al mese scorso, non si identificava in questa condotta una condotta particolarmente grave. Quindi l'esito era quasi sempre positivo.
Positivo per prescrizione o per assoluzione?
O per archiviazione del procedimento, o per prescrizione o per assoluzione. Negli ultimi anni c'è stato sempre un maggior interesse primariamente, in primis mediatico, e quindi ovviamente dall'interesse mediatico si è traslato anche in un interesse giudiziario ai rave party, ma anche lì diciamo che c'erano tante possibilità di non arrivare a una sentenza di condanna. Ultimamente la situazione si è fatta un po' più dal decreto sicurezza la situazione si è fatta un po' più seria, perché ovviamente le pene per il 633 sono di due anni minima, 4 anni massima, aumentate di un terzo per gli organizzatori, quindi stiamo parlando di pene particolarmente rilevanti. Cosa cambierà con l'articolo 633 bis? Innanzitutto cambierà la possibilità di fare intercettazioni, quindi potranno essere richieste le intercettazioni per le crew, i membri delle crew e persone che organizzano i rave, e quindi ci si aspetta una repressione molto più ampia del fenomeno. Cambio anche un'altra cosa un po' più tecnica, e cioè l'articolo 633 bis punisce solo chi organizza e promuove, e questo è sostanzialmente un segnale per l'autorità giudiziaria per applicare il 633 normale per i partecipanti. Questo veniva fatto molto molto raramente e con scarsi risultati fino a ieri, perché si riteneva che il 633 fosse applicabile principalmente agli organizzatori, perché si diceva che i partecipanti, per tutta una serie di motivi, non sanno dell'altruità, è difficile dimostrare che si sapessero che il posto fosse stato invaso arbitrariamente, illegittimamente e via dicendo, quindi non possono essere puniti. Peraltro la giurisprudenza era abbastanza orientata nel rilevare come l'invasione fosse un cosiddetto reato istantaneo, cioè un reato che si consuma nel momento in cui tu invadi il terreno e l'edificio. Quindi tutte le persone che poi arrivano dopo arrivano a reato già consumato. Si è registrato negli ultimi anni un cambiamento di posizione della Cassazione, che ti dice che alcune Cassazioni dicono che l'invasione è invece un reato permanente, quindi permane dal momento in cui tu invadi fino al momento in cui tu lasci il terreno o l'edificio. Quindi tutte le persone che si inseriscono durante questo periodo di invasione danno un contributo a questa condotta illecita e quindi sono passibili di condanna per questo reato. Con l'introduzione di questa norma io prevedo che molto probabilmente la giurisprudenza, quindi l'orientamento del nostro sistema giuridico, sarà sempre più in quella direzione lì, cioè di punire sia gli organizzatori sia i partecipanti. E questo è un po' problematico, potremmo trovarci davanti ai processi con centinaia e centinaia di indagati.
Sì, tra l'altro sarebbe molto interessante anche cercare di capire alcuni profili possibili scenari futuribili, ecco, insomma, da un lato appunto quello di processi che in termini di economia della repressione risulterebbero molto costosi e anche veramente con, come sottolineavi tu, una quantità di imputati difficilmente gestibile come causa, è anche in grado di intasare potenzialmente delle cancellerie e via dicendo. Tra l'altro anche appunto le modalità di intercettazione dall'altro lato, quali modalità di intercettazione potrebbero essere calibrate su un fenomeno di questo tipo, in base a quali indizi di potenziale partecipazione all'interno della compagine criminosa a cui è stata ridotta una Creon Sound System. Di tutto questo probabilmente dovremo aspettare gli esiti, le applicazioni concrete per poterlo poi definire,
certo,
meglio.
Certo. Ma guarda, c'è una cosa sicuramente da dire, che la questura ha sempre avuto interesse per i reparti, che è un interesse che non era eguale nella procura e ancor meno nell'organo giudiziario, insomma nei giudici. Ad oggi molto, quindi sicuramente la questura sa già quali sono le crew e quali sono i membri delle varie crew, quindi ha già abbastanza elementi per dire possiamo fare le intercettazioni in questa direzione, nell'altra direzione. Ad oggi con questi nuovi strumenti ci si aspetta che questo grande interesse che la questura aveva nei confronti del fenomeno possa trovarsi anche in capo innanzitutto alla procura, e quindi anche la procura inizia ad avere maggiore interesse verso i reparti, e quindi a cascata poi probabilmente potremmo vedere dei procedimenti più, diciamo, efficaci contro il fenomeno.
Sì, poi abbiamo visto molto spesso dei cortocircuiti istituzionali non indifferenti nell'attribuzione di ruoli nella gerarchia della catena di comando tra questura e procura qui a Torino, ma non starei ad aprire questa parentesi.
Assolutamente.
Ci sarebbero poi molti altri aspetti da affrontare rispetto a questa legge, dal ruolo disciplinante della repressione, in questo caso funzionale a cancellare identità anomale considerate incompatibili e da disciplinare, fino a qualcosa di più antropologico che riguarda la sussunzione commerciale di ogni aspetto collettivo dell'umano. Ma so che non hai molto tempo, quindi se vuoi aggiungere qualcosa, altrimenti ci salutiamo.
Ma guarda, io non posso che concordare con te, è un grave segno anche dal punto di vista politico e sociale, questa introduzione di una nuova norma così pesante, volta a punire un fenomeno di così scarsa rilevanza criminologica come i rave. Cioè, questo ci dà, ahimè, un brutto segnale, però sicuramente potremmo addentrarci in grandi discorsi, ed effettivamente concordo con te che se ne voglia parlare poi magari facciamo un'altra telefonata molto volentieri, sai che sono disponibile, e ne parliamo.
Grazie mille Nicolò, a presto, un abbraccio.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Allora, rispetto ad alcuni messaggi che adesso vi leggo, vado a riprendere una risposta lasciandola a un audio che avevamo preparato per la Street Parade dello scorso 17 dicembre. Il messaggio ci dice: oppure colpire finalmente sprechi devastanti e criminali come per esempio gli ultimi mondiali di calcio e i veleni quotidiani che inoculiamo respirando nelle nostre luride città? Ma allora a Torino e non solo, dove mancano i banali vespasiani, dunque le città sarebbero igieniche, le carceri, solo i rave destano problemi per i criminali di Stato? Ecco, in risposta a questo c'è un audio che vi faccio immediatamente sentire.
anche perché, scusi, ma questa difesa dei rave illegali com'è compatibile, secondo lei, con tutta la battaglia sulla sicurezza nei luoghi di lavoro? La sicurezza dei lavoratori, la sicurezza di chi esce e partecipa a una qualsiasi iniziativa, la sicurezza alimentare. Perché anche questo, no? Dice gli arrosticini, non abbiamo venduto gli arrosticini. Sì, guardi, comunico ufficialmente che in una manifestazione normale, qualsiasi manifestazione normale, se tu vuoi vendere degli arrosticini, ti comunico che ti servono una serie infinita di autorizzazioni che queste persone non hanno e non chiedono. La sicurezza.
Chi esercita il potere ha un'idea veramente stravagante di sicurezza. Le politiche europee per la repressione dei flussi migratori provocano oltre 1000 morti ogni anno nel Mediterraneo e alle frontiere. La voracità del capitalismo uccide ogni giorno nelle fabbriche e nei cantieri. Fabbricanti di armi promuovono guerre e smerciano in tutto il mondo strumenti in grado di sterminare interi villaggi in pochi secondi. Sembrerebbero stragi, mentre di mettere a rischio la pubblica sicurezza sono accusati i rave.
Di stragi contro la sicurezza dello Stato sono accusati i latici per degli attacchi che non hanno ferito né ucciso nessuno.
Chi esercita il potere ha un'idea veramente stravagante di sicurezza. Scuole che crollano o farcite di amianto, diserbanti cancerogeni
da usare entro i limiti consigliati,
psicofarmaci per nascondere pandemie di ansia e depressione,
anche questi da usare entro i limiti consigliati,
allevamenti intensivi che sono i principali bioreattori per il passaggio di virus tra animali e umani, centrali energetiche soffocanti o radioattive per alimentare questa civiltà di sfruttamento e miseria. Se questa è l'idea di sicurezza di chi vuole governarci, è un motivo in più per essere ingovernabili.
Essere ingovernabili. Essere ingovernabili. Essere ingovernabili. Essere ingovernabili.
Smash your passion.
Smash your passion.
Per l'autogestione del piacere.
Per l'autogestione della lotta.
Insieme balliamo.
Smash your passion. Smash your passion. Smash your passion.